Sì, durante quest'anno, come tema dell'anno della nostra chiesa, stiamo trattando il tema sperimentare Dio. Sperimentare Dio in varie situazioni nella nostra vita, sperimentare Dio come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. E queste ultime domeniche abbiamo parlato di come possiamo sperimentare che Dio ci parla. Dio ci parla in diversi modi, ci parla attraverso la sua parola innanzitutto, ci parla quando noi preghiamo, ma ci parla anche attraverso le circostanze. E di questo vogliamo parlare oggi. Vorrei iniziare leggendo una parte di una storia che si trova nell'Antico Testamento e che è la storia di Giobbe. Storia di Giobbe che troviamo nel libro di Giobbe, e leggo dal capitolo 2. I versetti da 7 a 11. È solo una piccola parte della sua storia che ci spiega come è iniziata tutta la situazione nella quale lui si è trovata. Quindi da Giobbe capitolo 2, i versetti da 7 a 11. Qui leggiamo: Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Sua moglie gli disse: Ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose: Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Tre amici di Giobbe, Elifaz di Teman, Bildab di Suac e Zofar di Naama, avendo udito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono ciascuno dal proprio paese e si misero d'accordo per venire a confortarlo e a consolarlo. Ecco, Dio ci parla. Questo è un dato di fatto. Dio parla continuamente a noi nella nostra vita, in diverse situazioni, in diversi modi. E Dio lo fa anche nel mezzo delle nostre circostanze. E queste circostanze possono essere positive o negative, a dipendenza di come vanno le cose nella nostra vita. E se noi studiamo la storia di Giobbe, è veramente una storia impegnativa, importante, dove lui sperimenta diverse cose con Dio, dove Dio lo mette alla prova, vediamo che a volte è veramente difficile interpretare la volontà di Dio nelle nostre circostanze. È veramente difficile capire cosa Dio vuole dirci o come Dio vuole guidarci. Che cosa avrebbe dovuto pensare Giobbe nella sua situazione, ad esempio? Giobbe non capiva perché tutto quello che lui possedeva era andato distrutto. Lui aveva perso ogni cosa che lui aveva. Come mai i suoi figli morirono? E come mai infine lui fu colpito da questa ulcera maligna su tutto il suo corpo? Poi, come se non bastasse, sua moglie, come abbiamo letto, lo invitò a lasciar perdere Dio. E i suoi amici, sebbene inizialmente fossero giunti per confortarlo, per consolarlo, per stargli vicino dopo aver sentito quello che gli era successo, dopo un po' iniziarono ad accusarlo, dicendogli: Ma sicuramente c'è qualcosa che non va nella tua vita, non è possibile che uno giusto come te debba soffrire così tanto. Insomma, se tu fossi stato al posto di Giobbe, come avresti reagito? Come avresti risposto tu alla situazione di Giobbe? Ti saresti forse arrabbiato con Dio e lo avresti abbandonato? Oppure avresti dubitato dell'amore di Dio e lo avresti accusato di non volere il meglio per te, per la tua vita. O forse avresti pazientemente aspettato che Dio ti mostrasse la sua prospettiva su quello che stava succedendo? Insomma, vediamo che non è per niente facile, nel bel mezzo delle nostre circostanze, valutare bene quale sia la volontà di Dio e cercare di capire come Dio vuole guidarci. Il tutto iniziò appunto quando Satana decise di mettere alla prova la fede di Giobbe. A versetto 7 abbiamo letto: Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Quando questo avvenne, erano già successe tantissime cose nella vita di Giobbe. Lui aveva appunto già perso tutto quello che possedeva, aveva perso i suoi figli. E questa ulcera maligna che colpì Giobbe su tutto il suo corpo non fu che, per così dire, la ciliegina sulla torta su tutta una serie di eventi che avevano messo duramente alla prova la fede di Giobbe e che lo avevano portato sull'orlo della disperazione. Questo versetto ci insegna qualcosa di molto importante, ovvero che noi non possiamo basarci unicamente su quello che stiamo vivendo per capire come reagire in una determinata situazione. Noi non possiamo basarci sulle nostre circostanze, su quello che vediamo attorno a noi, per capire quale sarebbe il modo giusto per reagire, no? Noi dobbiamo valutare ogni nostra esperienza sulla base di quello che Dio ha rivelato di se stesso e su di noi nella sua parola. Ora Giobbe, lui non poteva sapere che la causa delle sue disgrazie era il tentativo di Satana di dimostrare che Giobbe non avrebbe resistito alle prove. Satana era felice perché aveva appena avuto successo con Adamo ed Eva, no? Era riuscito a convincerli a ribellarsi contro Dio e quindi voleva dimostrare ancora una volta che anche adesso i veri credenti sarebbero rimasti fedeli solo fin tanto che tutto sarebbe andato bene nella loro vita. Se prosperano, se stanno bene, se la salute va bene, allora sono fedeli, ma non appena le cose vanno male, allora si rivoltano contro Dio. E voleva dimostrare anche che la fede di coloro che credono in Dio, che confidano in Dio, può essere facilmente distrutta. Questo era l'obiettivo di Satana. Ora, anche nella nostra vita, nel corso della nostra vita, possono esserci tanti momenti in cui noi vorremmo reagire sulla base delle circostanze. Ci sono delle cose che accadono nella nostra vita, noi valutiamo queste circostanze e vogliamo reagire sulla base della nostra saggezza, sulla base di come noi comprendiamo e vediamo queste circostanze. Il problema è che spesso quando noi ci troviamo in una determinata situazione, che può essere buona, bella, difficile, una sfida per la nostra vita, noi solitamente non riusciamo a vedere il grande disegno di Dio dietro a quello che ci sta succedendo. Vediamo quello che ci sta accadendo in quel momento, siamo fissati, bloccati su quello che ci sta accadendo e non riusciamo a vedere qual è il grande disegno di Dio per noi. Ora, noi fatichiamo spesso a conoscere quali potrebbero essere i risultati a lungo termine delle nostre circostanze attuali. Per questo, quando noi ci troviamo nel mezzo di certe situazioni difficili, è per noi spesso difficile capire come Dio potrebbe usare determinate situazioni e determinati eventi per trasformarlo in qualcosa di buono. Vediamo forse solo le sfide, le difficoltà, quello che non funziona nel momento, e ci chiediamo: ma come potrà mai Dio trasformare questo in qualcosa di buono? O come potrà Dio usare questa situazione per formare il nostro carattere, o per influenzare altre persone che stanno attorno a noi, o per portare avanti la crescita del suo regno? Se noi cerchiamo di scoprire la volontà di Dio basandoci solo sulla nostra comprensione delle circostanze, allora è probabile che non riusciremo, che rischiamo di essere confusi nel mezzo di quella situazione. Per questo è importante che permettiamo allo Spirito Santo di rivelarci la verità sulla nostra situazione attraverso la parola di Dio. Non basandoci però solo su alcuni passaggi della Bibbia che in quel momento possono sembrarci utili, bensì su tutta la Bibbia intera, dall'inizio alla fine. Infatti, il modo migliore per riconoscere l'opera di Dio nella nostra vita è capire come Dio ha operato nella storia del suo popolo e nella storia della Chiesa e anche nella nostra storia passata. Come reagì Giobbe in quella situazione disperata della sua vita? Allora, Giobbe, se leggiamo un po' tutta la sua storia, vediamo come inizialmente lui cercò di capire quello che gli stava succedendo, analizzando un po' la sua vita, guardando un po' quello che è stato finora, quello che stava succedendo, arrivò al punto da dire: ma Signore, io non ho fatto nulla di male. Poi iniziò ad ascoltare un po' i suoi amici che venivano a dargli dei buoni consigli, li valutò, li soppesò, iniziò a discutere con Dio. Ma gli fu necessario parecchio tempo per riuscire a capire quello che veramente gli stava succedendo. Perché a un certo punto arrivò la moglie di Giobbe che gli disse: abbandona Dio, Dio è troppo debole per te, Dio non è in grado di aiutarti in questa situazione, lascia stare Dio e muori. Giobbe provò a capire la propria situazione dal punto di vista di Dio, si sforzò di capire quello che gli stava succedendo. E in un qualche modo, e lo vediamo dalla risposta che lui diede a sua moglie, capì che quello che gli stava succedendo doveva essere stato permesso da Dio. Che in un qualche modo Dio aveva permesso che quello che stava succedendo per il suo bene, ma non riusciva a capire come mai, quale sarebbe stato lo scopo di Dio. E per questo gli fu necessario parecchio tempo per capire che dietro a tutto questo c'era uno scopo di Dio che lui non riusciva a capire. Dovette lottare con se stesso, lottò con i suoi amici, con sua moglie e anche con Dio stesso, prima di arrivare alla conclusione che Dio voleva operare nella vita di Giobbe per portare gloria a se stesso e per dare una forte testimonianza agli altri, per portare Giobbe a una comprensione più profonda di chi è Dio e a una dipendenza più profonda da Dio, a una relazione più intima e più profonda con Lui. Quando Giobbe finalmente, non sappiamo esattamente quanto tempo passò, il libro dura, è lungo 42 capitoli, quello che abbiamo letto prima è il capitolo 2, e solo alla fine, al capitolo 42, leggiamo di come Giobbe giunse finalmente a vedere le cose dal punto di vista di Dio. E quindi alla fine arrivò ad adattare la propria vita a Dio dicendo: allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Dunque, se vuoi capire le tue circostanze, quello che ti sta succedendo, è indispensabile guardarle dal punto di vista di Dio. Quando noi affrontiamo delle circostanze difficili oppure un po' confuse, possiamo facilmente esserne sopraffatti, no? Conoscete benissimo quella situazione dove ti trovi di fronte a delle sfide, dei problemi, delle difficoltà nella tua vita e pensando solo a questo, tutto sembra cascarti addosso, non vedi altro che i problemi, non vedi altro che le difficoltà, non vedi una soluzione. E se ci mettiamo a cercare Dio solo nel mezzo di quelle circostanze, è chiaro che la nostra comprensione di Dio sarà per forza di cose distorta. se noi cerchiamo Dio e di capirlo solo nel mezzo delle difficoltà, quando vediamo come tutto è nero e non capiamo quello che sta succedendo, difficilmente riusciremo a vedere veramente chi è Dio e come Lui agisce. Potremmo avere la prospettiva della moglie di Giobbe, ad esempio, o dei suoi amici, che era decisamente sbagliata. Quale potrebbe essere un approccio migliore? Potremmo fare come Giobbe, che lui lottò con Dio in preghiera. Infatti leggiamo in tutti questi capitoli del libro di Giobbe come lui arrivò anche a lottare con Dio. Lui espresse davanti a Dio i suoi dubbi, si lamentò con Dio, gli parlò, ma alla fine riuscì a guadagnare una prospettiva da parte di Dio su quello che gli stava succedendo. Riuscì a vedere la sua vita dal punto di vista di Dio, riconoscendo tutto ciò che Dio era per lui prima che iniziassero tutte quelle disgrazie. Giobbe arrivò a riconoscere chi Dio era già prima, cosa che in realtà lui non aveva ancora capito, stava bene, ma solo alla fine lo capì. Io vorrei invitarti ad osservare la situazione nella quale ti trovi momentaneamente nella tua vita, partendo da ciò che tu già conosci su Dio. Io non so in che situazione ti trovi al momento tu, forse sei in una fase della tua vita dove tutto sta andando bene, dove tutto sta andando liscio, dove vedi come Dio sta operando in te, ti sta benedicendo, ti sta portando avanti. Forse sei in una fase della tua vita dove devi prendere delle decisioni, ti trovi di fronte a un bivio, andare a destra, andare a sinistra, andare a destra, da una parte o dall'altra. Forse sei di fronte a una sfida nella tua vita dove non riesci bene a vedere come Dio ti sta portando avanti, non riesci a capire quale sia il senso di quello che ti sta succedendo. Quindi prova ad analizzare la tua situazione partendo da quello che tu già conosci su Dio. Prova a chiederti come ha agito in passato Dio nella tua vita. Se tu guardi indietro, negli anni nei quali tu sei stato finora in cammino con Dio, come ha agito con te? Che cosa ha fatto? Come ti ha protetto? Come ti ha guidato? Come ti ha benedetto? In altre situazioni simili della tua vita. Oppure prova a chiederti quali promesse hai ricevuto tu da parte di Dio nella tua vita. Forse leggendo la sua parola, nella preghiera, tramite altre persone, hai ricevuto delle promesse di Dio che tu hai detto «Sì, questa è una cosa importante che non voglio mai dimenticare». Forse nel frattempo te ne sei dimenticato ed è importante ricordare quali sono le promesse che Dio ti ha dato. Quando ti sentivi particolarmente vicino a Lui? Oppure prova a chiederti che cosa hai capito finora della natura di Dio, sul suo carattere, su chi Lui è, su come Lui agisce con il suo popolo, con te, con gli altri. Perché è questo su cui tu devi basare la tua valutazione delle circostanze nelle quali ti trovi. Non la tua valutazione momentanea che può essere veramente sbagliata. E ricorda che Dio è sempre sovrano nella tua vita. Se tu ti trovi, ad esempio, in una situazione come quella di Giobbe, nella quale non capisci perché Dio sta permettendo certe cose nella tua vita, o perché Dio ti sta guidando in una determinata direzione nella quale forse tu non vorresti andare, riconosci l'amore e la sovranità di Dio in quella situazione. Dipendi unicamente dalla sua grazia che ti sostiene in ogni circostanza. Ora, finora abbiamo parlato soprattutto di come riconoscere Dio nelle situazioni difficili e negative della nostra vita, ma non è che tutta la nostra vita noi ci troviamo solo ad affrontare delle sfide, perché altrimenti sarebbe veramente difficile e pesante. Grazie a Dio abbiamo anche spesso delle situazioni dove la nostra vita procede normalmente, procede bene, anzi a volte ci troviamo di fronte a delle scelte nella nostra vita dove di per sé non possiamo quasi sbagliare. Se facciamo una cosa va bene, se facciamo un'altra cosa è forse ancora meglio. Quindi la sfida più grande in quelle situazioni è forse di scegliere ma qual è la direzione migliore, questa o forse questa? Mi sembrano entrambe buone, ma qual è la migliore? Che cos'è meglio per me? Ora, una cosa è chiara, che Dio continua a guidarci, Dio è sempre, costantemente all'opera nella nostra vita. Anche quando noi non ce ne rendiamo conto, Dio ci guida, Dio ci mostra qual è la direzione della nostra vita. Però è un dato di fatto che Dio non ci costringe a seguire le sue vie. Abbiamo già visto, no, altre volte che, come c'è scritto, che le vie di Dio e i suoi pensieri sono più alte delle nostre vie, più alti dei nostri pensieri. Quindi a volte i suoi pensieri noi non li comprendiamo, le sue vie noi non le comprendiamo. E Dio non ci costringe a seguire le sue vie, ci lascia liberi di scegliere. Quindi potremmo benissimo trovarci di fronte a diverse scelte che ci sembrano tutte buone. E come facciamo a capire quale di queste scelte è quella giusta o la migliore per noi? Ora vorrei svelarvi un trucco, un segreto, una cosa che sicuramente se tu la applichi ti aiuterà a scoprire qual è la volontà di Dio nella tua vita, anche se sei di fronte a due situazioni ugualmente buone. E il trucco è il seguente. Il punto di partenza è dire sempre con tutto il tuo cuore: Signore, qualunque cosa io riconosca come tua volontà, la farò. Non importa quanto mi costerà o che cosa dovrò cambiare nella mia vita, io mi impegno a sottomettermi alla tua volontà. Non importa che cosa mi chiederai, io lo farò. Ora, forse questa richiesta può sembrarti esagerata, dire, wow, come? Devo fare tutto quello che il Signore mi chiede? Ma devi capire che se noi non partiamo, non scegliamo sin dall'inizio di sottometterci alla volontà di Dio, significa che in realtà non stiamo dicendo sul serio, sia fatta la tua volontà? Ma forse stiamo dicendo qualcosa del tipo, sia fatta la tua volontà finché non va contro la mia volontà. Ora, nel linguaggio di un cristiano ci sono due parole che non dovrebbero mai essere pronunciate insieme. E queste due parole sono no e Signore. No e Signore non dovrebbero mai stare nella stessa frase nella vita di un cristiano. Perché se Gesù è veramente il nostro Signore, la nostra risposta dovrebbe essere sempre sì a qualunque cosa Lui ci chiede. Quindi, se ti trovi di fronte a una decisione importante nella tua vita, a un bivio dove vedi che devi prendere una decisione, una scelta che influenzerà la tua vita, il mio consiglio è quello di non procedere, di non andare avanti finché non sarai sinceramente pronto a dire: Signore, qualunque cosa tu mi chiederai di fare, io sono pronto a farla. Che solo quando sei giunto a quel momento, a quella conclusione nella tua vita, allora sei veramente pronto per quello che Dio ha preparato per te. Quando tu hai accettato Gesù Cristo come Signore della tua vita, e io mi auguro che tu lo abbia fatto, e se ancora non lo hai fatto, pensaci a questa possibilità di affidare veramente completamente la tua vita al Signore, di renderlo il Signore della tua vita, non soltanto il tuo Salvatore che è morto per te in croce, ma anche colui che ha il diritto di guidare la tua vita. Se tu l'hai fatto, allora gli hai anche dato il permesso di intervenire nella tua vita quando e come lui vuole. In poche parole, tu gli hai dato il permesso: Signore, fai qualunque cosa tu vuoi con me, con la tua vita. Io sono a tua disposizione, sono nelle tue mani, tu sei il mio Signore. Per questo, se tu vuoi essere sicuro di capire che Dio interverrà per il tuo bene, è importante valutare le tue circostanze alla luce delle azioni passate di Dio nella tua vita. Noi vediamo spesso nell'Antico Testamento come Dio esortò il suo popolo a ricordare quello che Dio aveva fatto in passato. E ci fu una situazione dove il popolo di Israele, dopo aver vagato per 40 anni nel deserto, si trovò finalmente sulla soglia della terra promessa. Davanti c'era il Giordano. Stavano per attraversarlo, per entrare nella terra promessa, e A quel punto Dio diede a Giosuè le seguenti istruzioni e disse: scegliete tra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine. Prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre. Portatele con voi al di là del fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte. Qual era il senso del prendere queste pietre e di metterle nell'accampamento? Queste pietre avrebbero dovuto servire agli israeliti come promemoria per ricordare le grandi opere di Dio in favore del suo popolo. Il loro scopo era quello di insegnare alle successive generazioni che Dio agisce sempre in prospettiva, nella prospettiva di edificare il suo regno. Tutto quello che Dio fa, lo fa per far crescere il suo regno qui su questa terra. Quindi ciò che Dio sta facendo nel presente, nella tua vita, è sempre in vista di ciò che vorrà fare in futuro per la crescita del suo regno. Quando Dio, ad esempio, chiamò Abramo, lo leggiamo in Genesi 12, lui gli disse: parti dal posto dove sei e vai nel paese che io ti mostrerò. Che cosa fece Dio chiamando Abramo? Iniziò a formarsi un popolo che lo avrebbe servito. Dopo essersi rivelato ad Abramo, Dio si rivelò a Isacco e Isacco capì qual era lo scopo di Dio con lui quando comprese che quello che Dio stava facendo con la sua vita era legato alla promessa che aveva inizialmente dato a suo padre, dicendo: io farò di te un popolo grandissimo e tu sarai benedetto e tutte le nazioni saranno benedette in te. E Isacco comprese che lui era nella successione di quello che Dio aveva promesso a suo padre. Poi quando Dio si rivelò a Giacobbe, figlio di Isacco, esattamente la stessa cosa avvenne, che Dio si rivelò a lui come il Dio di Abramo e di Isacco. Il tutto continua ancora quando Dio si rivelò a Mosè, quando era il momento di liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. E come si presentò Dio a Mosè? Disse: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi anche lì Mosè capì che quello che stava per compiere attraverso di lui era in perfetta successione con quello che aveva iniziato a fare con Abramo, quando lo aveva chiamato e gli aveva dato la promessa che sarebbe diventato un grande popolo al servizio di Dio. Quindi ad ogni nuovo sviluppo della sua storia, del suo piano divino, Dio coinvolgeva una nuova persona spiegandole come quello che avrebbe dovuto fare era legato a quello che Dio aveva già fatto in passato. Allo stesso modo Dio vuole coinvolgere anche noi, anche te, nei suoi piani. Quando Dio vuole indicarci un nuovo sviluppo o una nuova direzione nel nostro cammino con Lui, lo farà sempre in accordo con quello che Lui ha già fatto finora nella nostra vita e nella storia della Chiesa, nella storia del suo popolo prima di noi. Perché Dio ha sempre un obiettivo. Quando inizia qualcosa con noi, noi potremmo trovarci qua, ha sempre l'obiettivo di portare avanti la storia che lui un tempo ha iniziato. L'obiettivo è sempre quello dell'edificazione del regno di Dio. E noi siamo su questa linea, come Abramo, Isacco, Giacobbe e Mosè. Dio non arriverà probabilmente, ma arriverà a portare dei cambiamenti radicali e improvvisi nella tua vita senza senso. Ogni cambiamento di direzione nella tua vita ha un senso dal punto di vista di Dio, anche se tu al momento non lo comprendi. Dio ha iniziato a operare nella tua vita ancora prima che tu nascessi. Noi leggiamo come Dio era lì presente quando lui ti formava nel grembo di tua madre. Già lì Dio ha iniziato a preparare il cammino che tu avresti intrapreso poi con Lui. Lui ha continuato a formare il tuo carattere in modo ordinato, con uno scopo ben preciso in mente. C'è una cosa che io trovo veramente molto utile, è che è quella di identificare quali sono i momenti chiave della mia vita. Con momenti chiave della mia vita intendo quei momenti di transizione importanti nei quali io ho sperimentato chiaramente come Dio mi stesse guidando. Ad esempio, uno di questi momenti chiave della mia vita è stato il mese di giugno del 1992, quando io ho dato la mia vita al Signore, quindi quasi 30 anni fa. È stato un momento chiave dove la mia vita è cambiata, la mia vita ha preso una direzione completamente diversa e Dio mi ha posto di fronte alla scelta e ha guidato la mia strada. Poi un altro momento chiave della mia vita è stato, sempre nel mese di giugno del 1998, quando io ho deciso che mi sarei sposato con mia moglie Nicole e che insieme avremmo servito il Signore. Anche quello è stato un momento chiave della mia vita, perché io sapevo servirò il Signore insieme a questa donna. Poi, l'anno dopo, sempre nel mese di giugno, sembra il mese di giugno essere qualcosa di importante nella mia vita, devo ancora scoprire perché, nel 1999 è il giorno in cui io ho stabilito un patto con Dio, ho fatto una promessa al Signore, era durante un convegno cristiano per giovani a Basilea, dove io ho promesso a Dio, gli ho detto, Signore, qualunque cosa tu vorrai da me, io la farò. Sono disposto a servirti a tempo pieno se tu lo vorrai. Mi trovavo di fronte a un bivio nella mia vita dove potevo andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Stavo ancora studiando medicina, dovevo continuare in quella direzione o andare da un'altra parte o servire Dio a tempo pieno. Io ho detto, Signore, io non so come tu vuoi guidarmi, ma qualunque cosa tu vorrai da me, io sono disposto a farla. Dopo di questi ci sono stati ancora tanti altri passaggi grandi e piccoli nella mia vita dove io vedo che Dio era all'opera e dove Dio, vedo come Dio ha agito nella mia vita. E la domanda è, riconosci anche tu nella tua vita dei momenti importanti di transizione dove Dio ha operato in te? Quali sono questi momenti importanti della tua vita? Momenti dove tu hai preso delle decisioni, momenti di transizione dove Dio ti ha portato da una situazione a un'altra situazione, o momenti che hanno determinato un cambiamento netto e radicale di direzione nella tua vita. Momenti nei quali, se tu guardi indietro ora, magari anni dopo, vedi chiaramente sì, Dio in quel momento mi ha guidato e Lui era presente. E se pensi a quei momenti della tua vita, forse è utile se ti prendi del tempo nei prossimi giorni per scrivere giù una specie di linea temporale con i momenti chiave della tua vita e chiederti che cosa hai imparato sul carattere di Dio in quei momenti. Se tu guardi come Dio ti ha guidato nel lontano 1900 qualcosa, in quel giorno, in quell'anno della tua vita, che cosa hai imparato dal carattere di Dio? Che cosa hai imparato da come Dio agisce, da quali sono gli obiettivi, gli scopi di Dio con te nella tua vita? È un esercizio veramente molto utile da fare sempre di nuovo, di guardare ai momenti chiave del nostro rapporto con Dio. E la prossima volta che tu cercherai di capire quale sia la volontà di Dio di fronte a un'importante decisione nella tua vita, ripensa a quei momenti particolari della tua vita. Ricorda o riconsidera le scelte che hai davanti a te, chiedendoti quale sia la più coerente con quello che Dio ha già fatto in passato nella tua vita e con quello che Dio già sta facendo al momento attualmente nella tua vita. Continua poi a pregare, aspettandoti la guida del Signore e aspettandoti che sia Lui stesso a darti la pace nel cuore per una scelta ben precisa nella tua vita. E se alla fine arrivi ad avere più opzioni e nessuna di quelle ti convince veramente o per nessuna di quelle hai veramente la pace nel cuore che il Signore ti sta guidando in quella direzione, allora piuttosto aspetta, resta in attesa, continua a pregare e non fare delle scelte affrettate delle quali potresti pentirti. A volte anche noi capita, come Giobbe, di non capire quale sia la verità di Dio nel mezzo delle nostre circostanze. Vediamo diverse situazioni, diverse direzioni della nostra vita, ma ci chiediamo qual è la verità di Dio in mezzo a tutto questo. Vediamo che Giobbe si mise a discutere più volte con Dio. Eppure, Dio non rivelò mai a Giobbe il perché delle sue sofferenze. Durante la sua sofferenza, probabilmente glielo rivelò più tardi perché altrimenti non avremmo il libro di Giobbe con descritta tutta la sua storia, ma durante il momento in cui lui stava soffrendo, Dio non gli disse niente riguardo al conflitto che stava avendo in cielo con Satana, riguardo alla sua discussione che ha avuto con Satana. Lui non ne sapeva nulla di tutto questo. Naturalmente se lo avesse saputo tutto sarebbe cambiato, avrebbe reagito magari in modo diverso. Ma Dio non gli diede nessuna spiegazione sul perché lui stava permettendo tutto questo nella sua vita. Niente di niente. Ma che cosa fece Dio? È interessante, lo vediamo descritto negli ultimi capitoli del libro. Ciò che Dio fece fu ricordare a Giobbe chi lui era. Ha detto: sai tu chi sono io, Giobbe? E lo disse, ad esempio, chiedendogli al capitolo 38: dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Dove eri tu, Giobbe? E questo non è che l'inizio di tutto un lungo discorso che dura due capitoli, dove Dio non fa altro che ribadire a Giobbe: dove eri tu quando io ho fatto questo, dove eri tu quando ho fatto quest'altro, ma chi sei tu per dirmi queste cose? In questi due capitoli Dio ricorda a Giobbe, o chiede a Giobbe: ma tu sei forse eterno, grande, potente, saggio e perfetto come lo sono io? In caso contrario, gli disse, allora faresti meglio a startene in silenzio e a confidare semplicemente in me. Giobbe si rese conto che non aveva senso accusare l'Onnipotente e così scelse di rimanere in silenzio. Dio però non si limitò a questo, lui continuò, rincarò addirittura la dose e infatti continuò a confrontare Giobbe dicendogli, questo è l'inizio del secondo discorso nel capitolo 40, dove gli disse: vuoi proprio annullare il mio giudizio? Condannare me per giustificare te stesso? Hai un braccio pari a quello di Dio? O una voce che tuoni come la sua? Anche qui è un discorso che durò due capitoli. E alla fine di questo discorso, che continua fino alla fine del capitolo 41, Giobbe arrivò finalmente a riconoscere che non aveva alcun diritto di rimproverare Dio. Ancora non aveva ricevuto nessuna risposta da parte di Dio sul perché gli stavano succedendo tutte queste cose. Non aveva alcuna idea del perché Dio stava permettendo quelle sofferenze, ma era ormai giunto a una conclusione. Era giunto alla conclusione che ciò che poteva fare era pentirsi della propria insolenza. E pur senza aver ottenuto risposte da parte di Dio, cosa fece Giobbe? Si inchinò e si sottomise dinanzi al suo creatore, che è quello che abbiamo letto prima nel capitolo 42. Quindi questo esempio di Giobbe mi incoraggia tantissimo. Perché? Perché da una parte ci mostra quanto Dio è paziente. Insomma, Giobbe si è lamentato e di per sé non aveva alcun diritto di lamentarsi. Dio avrebbe potuto dire: senti, io ho il diritto di fare con te quello che io voglio, sono il tuo creatore, sono il tuo signore, io posso fare quello che voglio, tu non hai alcun diritto di lamentarsi. Eppure Dio restò lì, tranquillo, attese che Giobbe giunse alla sua conclusione. E dall'altra parte ci mostra anche che non dobbiamo per forza sempre avere una risposta a tutte le nostre domande, in ogni circostanza. Spesso, come fece Giobbe, noi cerchiamo di capire con tutte le nostre forze quale sia la verità nel mezzo delle nostre circostanze. Ma non sempre ci è dato di conoscere la verità. Spesso non la conosceremo mai o solo dopo molto tempo. Quindi la cosa più difficile per noi è rinunciare a noi stessi e abbracciare la volontà di Dio pur non capendola e semplicemente seguendolo, senza porre altre domande. Ma in tutta questa nostra ricerca di quale sia la verità delle nostre circostanze, non dobbiamo mai dimenticare che in realtà la verità che noi stiamo cercando, noi già la conosciamo, perché la verità è una persona. La verità è Gesù Cristo. La verità è Gesù Cristo che è morto per noi, che ha dato la sua vita per noi, che è sempre qui risorto, ora, con tutta la potenza di Dio per sostenerci in ogni momento della nostra vita. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Per questo è buono ricordare che se hai accettato Gesù Cristo come Signore della tua vita, Lui solo ha il diritto di essere il centro della tua vita, di essere colui che prende l'iniziativa nella tua vita e colui che dirige la tua vita. È questo che fa di Lui il Signore. È questo che significa essere il Signore. Quindi non permettere che siano le tue circostanze a dettarti quale sia la verità in una determinata situazione della tua vita. E non valutare mai la tua situazione prima di aver coinvolto Gesù, perché Lui è la verità in ogni circostanza. Lui è il faro che ti guida nella notte. Lui è sempre all'opera nella tua vita. O come abbiamo sentito prima, Lui è veramente il Re di Israele e il Re della nostra vita, della mia vita e della tua vita. Amen. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio, grazie perché possiamo essere certi che Tu sei con noi in ogni circostanza della nostra vita. Forse c'è qualcuno qui tra di noi al momento che sta soffrendo, che sta veramente attraversando delle circostanze difficili e non riesce a capire perché Tu stai permettendo questo. Io ti prego di rivelarti, Signore, in questo momento affinché questa persona possa capire che Tu, Signore Gesù Cristo, sei la verità, la via, la verità e la vita in ogni momento della nostra vita. E grazie Signore anche che Tu vuoi aiutare chi si trova di fronte a delle scelte importanti della sua vita, delle belle scelte, Signore, dove magari non sa decidersi se andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Aiuta Signore ognuno di noi a vedere le nostre circostanze dalla Tua prospettiva, a capire quello che Tu vuoi fare con la nostra vita. Aiutaci a capire che Tu vuoi usarci come strumenti per la crescita del Tuo regno. Quindi dacci, Signore, delle indicazioni chiare, in modo che possiamo servirti con tutto il nostro cuore. Amen.